Questa mattina vorrei iniziare con una domanda molto semplice. Ti sei mai lamentato del meteo? Della pioggia? Di mattina che ti alzi e piove. Il giorno dopo ancora piove. Quello successivo ancora piove per tutta la settimana, per quella successiva e per le due ancora piove. Io mi sono lamentato, lo ammetto. Mi ricordo l'anno scorso, piovuto mi sembra fino ai primi di luglio, pioveva tutti i giorni, e quest'anno non è da meno, perché nei primi 15, ieri mattina mi sono alzato, sono uscito sul balcone, ho visto la temperatura e ho detto non è possibile, però nei primi 15 giorni di maggio ho fatto una cosa che non avevo mai fatto prima. Qui pioveva più che nella Val d'Adige, un pomeriggio ho messo la bici in macchina, dico non è possibile, qui diluviava, arrivo a San Lugano, cielo blu, non è, cioè, e quindi la pioggia è molto importante per la vita, però quando cade tutti i giorni, quando quelle nuvole di pioggia sembra che non finiscano mai, che sono sempre lì e mattina dopo mattina non puoi neanche stendere i vestiti, allora anche la pioggia può provocare un malessere e un disagio. Ora, anche se non sono paragonabili, nella vita ci sono momenti in cui arrivano delle nuvole che non sono piene d'acqua, ma sono delle nuvole cariche, molto cariche di problemi. E quelle nuvole mattina dopo mattina sono sempre lì, sembra non passino mai. Sono lì a bersagliare per giorni, per settimane, per mesi, a volte anche per anni. Oggi inizieremo a vedere, non so se avete visto la locandina, il Salmo, il titolo è La fragilità dell'uomo. E secondo me è un titolo azzeccato, è anche intitolato così dalla Bibbia, perché di fronte alle tempeste della vita viene fuori tutta la fragilità dell'uomo. I salmi di solito sono preghiere, sono dei canti, sono anche delle esternazioni di emozioni che hanno provato questi credenti dell'Antico Testamento in situazioni diverse uno dall'altro, dalle altre. E tante volte queste espressioni di cuore sono salmi di lode, salmi di gioia, di ringraziamento, di ammirazione, richiesta di perdono. E poi ci sono i salmi messianici. Ma ci sono anche alcuni salmi che sono salmi di sconforto, salmi di scoraggiamento, salmi di sofferenza o salmi di lamento. La sofferenza è una delle realtà più normali che fanno parte di questo mondo e sono la conseguenza proprio della caduta dell'uomo, del peccato che è entrato nel mondo. E il salmo che vedremo oggi è un salmo di un forte lamento. È un salmo di Davide. Davide è piegato dalla sofferenza e dal dolore. Non si conosce questa sofferenza a cosa si riferisce in maniera particolare, ma è molto probabile che, come vedremo, non oggi, ma questo male veniva da Dio per correggerlo. Davide è piegato dalla sofferenza e dal dolore, è afflitto dai pensieri incredulo che decide di reprimere per evitare che possano portare a un qualche male ulteriore. Il silenzio però crea un dolore insopportabile che alla fine esige di essere espresso e viene esternato con la preghiera. Questa preghiera che diventa quasi una protesta e un desiderio di morte nella prima parte e che dipinge un quadro molto scoraggiante della vita umana. Ma verso la fine, dopo aver sfogato tutti i pesi del cuore, la preghiera si trasforma e dalla protesta diventa un forte grido di liberazione, una supplica, richiesta di aiuto. I salmi sono stati scritti per farci comprendere di più chi siamo noi, per farci conoscere più nel nostro intimo, ci mostrano come reagiamo alle situazioni, quali emozioni, quali parole vengono fuori nei momenti felici, come in questo caso anche nei momenti in cui vengono fuori quelle parole, nei momenti più tristi della vita. Perciò andiamo a leggere il Salmo 39. Salmo 39. Al direttore del coro, per Yedutun, Salmo di Davide. Io dicevo, vigilerò sulla mia condotta per non peccare con le mie parole. Metterò un freno alla mia bocca finché l'empio mi starà davanti. Come un muto sono stato in silenzio, ho taciuto senza averne bene. Anzi, il mio dolore si è inasprito. Il mio cuore ardeva dentro di me. Mentre meditavo, un fuoco si è acceso. Allora la mia lingua ha parlato. O Signore, fammi conoscere la mia fine, quale sia la misura dei miei giorni. Fa che io sappia quanto sono fragile. Ecco, tu hai ridotto la mia esistenza alla lunghezza di qualche palmo. La mia durata è come nulla davanti a te. Certo, ogni uomo, perché è saldo in piedi, non è che vanità. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra. Certo, si affanna per quella che è vanità. Egli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. E ora, Signore, oh Signore, che aspetto? La mia speranza è in te. Liberami da tutti i miei peccati. Non abbandonarmi agli scherni dello stolto. Sto in silenzio, non aprirò bocca, perché sei tu che hai agito. Allontana da me il tuo flagello. Io mi consumo sotto i colpi della tua mano. Castigando la sua iniquità, tu correggi l'uomo, distruggi come tarlo quel che ha di più caro. Certo, ogni uomo non è che vanità. O Signore, ascolta la mia preghiera, porgi orecchio al mio grido, non essere insensibile alle mie lacrime, poiché io sono uno straniero davanti a te, un pellegrino come tutti i miei padri. Distogli il tuo sguardo, perché io respiri prima di andarmene e scomparire. È un bellissimo salmo, come detto, realistico della vita umana. E come detto, la sofferenza esiste in questo mondo. Il libro che maggiormente ci parla di sofferenza nella scrittura qual è? È il libro di Giobbe. È il libro di Giobbe. Giobbe passò una di quelle prove più terribili della vita, possiamo dire delle nuvole cariche di tempesta, di saette, di immensi problemi si abbatterono su di lui, gli vennero tolti tutti i figli, poi anche il bestiame, gli venne tolto il patrimonio e infine gli venne tolto anche la salute. Però c'è una cosa che non gli venne tolta, non gli venne tolto Dio, non gli venne tolto Dio. E questo salmo non è da meno. Giobbe fu investito da un uragano. Eppure, sebbene tentennante per la morte, molta sofferenza, anche lui si lamentò, basta leggere il libro di Giobbe, ma alla fine arrivò in senso metaforico, il sole nella sua vita, dopo tanta sofferenza. Lui superò la sua forte prova proprio con l'intervento di Dio. Allo stesso modo il salmista qui è in combattimento tra la disperazione e la forza della fede che lo porta verso di Dio anche quando è senza forza. Il Salmo ci darà tanti spunti di riflessione, ci darà tanti insegnamenti. Iniziamo con il versetto 1 che dice: al direttore del coro per Yedutun, Salmo di Davide. Chi è Yedutun? È significativo che questo nome, nella traduzione, significa colui che loda. E Yedutun era un levita della famiglia di Merari e fu consacrato, se volete leggere in Prima Cronache 25, lui fu scelto da Davide, dal re Davide, per cantare nella casa dell'Eterno. Fu messo a capo, dove suonavano con i cembali, i salteri e con delle cedre. E i suoi figli dopo di lui, sempre che hanno continuato questo ministero, e di loro si parla fino ai tempi di Nemia. E ci sono altri salmi in cui compare questo nome, il salmo ad esempio 62-77, viene citato lo stesso nome, e Yadutun era proprio il capo dei musicisti, il direttore. Questo era un titolo molto onorevole, perciò Davide mise questa ode piuttosto dolorosa nelle mani di un uomo fedele, un uomo che poteva esprimere e mettere sotto la guida di altri, pensava fosse la persona più adeguata per mettere questo cantico in musica. Ora, prima di proseguire, non sappiamo la prova che stava affrontando Davide, e ci sono alcuni che vedono che questa prova è in maniera negativa. Questi dicono che Davide invidiasse gli empi e vedeva loro prosperare, perciò si è acceso un fuoco dentro di lui. Altri dicono esattamente il contrario. Quando siamo schiacciati dalla prova, qual è la tentazione, la prima tentazione che potremmo avere? Arrabbiarsi con Dio, arrabbiarsi di Dio. Davide fa di tutto per evitare di peccare, anche se non riesce del tutto nel suo scopo. Io credo più a questa seconda visione, che Davide fa di tutto per non arrabbiarsi con Dio, ma rifletteremo anche in qualche modo su entrambe le due visioni che ci sono. Perciò studieremo il Salmo nei dettagli e vedremo tante tematiche che verranno fuori, che ci serviranno proprio per analizzarci nel più profondo e conoscere di più la nostra natura, avere la giusta consapevolezza di quello che siamo, di quanto siamo fragili come uomini. E chiameremo queste tematiche punti di riflessione, punti di riflessione. E guardando i primi tre versetti possiamo già vedere un primo punto di riflessione. E ci facciamo subito una domanda proprio per riflettere. La domanda è: parlare o tacere nella sofferenza? Sembra una domanda strana. Ma anche se la nostra reazione alla sofferenza può essere diversa da quella di Davide, la risposta a questa domanda è la stessa per tutti. Davide in questa fase iniziale è passato per tre momenti differenti, è stato in silenzio, ha meditato ed infine ha parlato. Perciò volevo dividere questo primo punto di riflessione. Diciamo che ci sono momenti, non solo nella sofferenza ma nella vita, ci sono momenti in cui occorre rimanere in silenzio, ci sono momenti in cui bisogna meditare in silenzio e ci sono momenti in cui bisogna parlare. Davide dice: io dicevo, vigilerò sulla mia condotta per non peccare con le mie parole. Qual era l'intenzione di Davide? Vediamo subito. Davide, la sua intenzione era di non peccare. C'è scritto. Lui decise fermamente, la sua preoccupazione era quella di non peccare, era sua intenzione. Lui parte già con un buon proposito, si trova in un momento difficile e dice a se stesso: devo vigilare, devo stare attento. Davide, diciamo, si sta autodisciplinando e cerca il modo più facile per evitare di peccare. Qual è il modo più facile per peccare, apparentemente? Il silenzio. Ma osserviamo la profondità di quello che possiamo già imparare qui. Davide parlava con se stesso. Lui diceva: dentro di lui c'è un dialogo che fa con se stesso. E questa è una qualità, una delle qualità più eccellenti come creature di Dio che noi abbiamo, diverse dalle altre creature. Ci sono uccelli come i merli che sanno imitare benissimo la voce dell'uomo, sembra che sia la stessa voce, ma nessuno uccello, nessun animale, credo, abbia la facoltà di riflettere con se stesso. Loro hanno solo istinto. Dio ci ha fatto diversi dal resto della creazione perché potessimo parlare e riflettere con noi stessi, per farci ragionare, perché no, per farci analizzare, per quello che possiamo comprendere più di noi stessi. Bibbia dice che nessuno conosce il cuore, solo Dio lo conosce, la profondità del cuore, ma ognuno di noi in grandi linee conosce abbastanza il proprio cuore, anche se tante volte il cuore, dal nostro cuore vengono fuori certe cose che non pensavamo mai di dover provare. La cosa più triste è che la maggior parte degli uomini pratica poco questo genere di conversazione. Anche se Dio ci ha fatto in questo modo, le persone cercano di evitare di parlare a loro stessi e di riflettere con se stesse. Le persone cercano al di fuori, cercano negli altri. Questa è follia, già questo è follia. La maggior parte di quelli che non cercano di parlare con se stessi, ma ricercano di stare con gli altri il più possibile, perdono il loro tempo in vanità, proprio in conversazioni con gli altri, e riempiono in vanità anche i loro cuori, perché poi si portano nei loro cuori, ognuno di noi dialoga in qualche maniera con se stesso, e quindi ti riporti dentro di te a ragionare di quelle vanità. Quando l'uomo parla con se stesso ha bisogno innanzitutto di una mente determinata, perché altrimenti la sua stessa compagnia può essere peggiore di quella degli altri. Ma se si sforza proprio di parlare come fa Davide con se stesso, in questa conversazione, diciamo, invita Dio ad abitare nel suo cuore, potrebbe gustare quanto è bello, quanto è dolce parlare con se stessi e rivolgersi anche a Dio in questa conversazione. Tante volte io non ho questa determinazione. Se mi arriva il pensiero nei momenti difficili che mi dice che devo stare attento a non peccare, come dice la Scrittura, onestamente non so voi, ma io non ho mai parlato in questo modo a me stesso. Parlare e dare ordini a me stesso ci vuole tanta determinazione. Perciò già qui fermiamoci un attimo, iniziamo già a riflettere, ognuno nel conto suo. Quali dialoghi noi facciamo con noi stessi? Quali sono i dialoghi? Anche se magari non diamo questi ordini, ma cosa ci diciamo a noi stessi? Quali sono le parole che usiamo nella nostra mente? Sono le stesse parole di quelli del mondo o sono le parole che ci suggerisce la parola di Dio? Ad esempio, quando siamo in collera con qualcuno, quali parole diciamo a noi stessi? Devo perdonarlo? Oppure diciamo, ci devo passare sopra con la macchina? O ammazzo? Sto scherzando? Sto esagerando? Ma riflettiamo. Davide voleva vigilare sulla sua condotta. Questa era la sua conversazione. Lui era deciso a non peccare anche nella prova. Lui temeva di peccare davanti agli empi, ci dice. E quando siamo schiacciati dalle prove, è molto facile adirarsi con Dio e magari lamentarsi dei nostri mali con i non credenti. Questo significa accusare Dio. Questo significa accusare Dio, come se Dio fosse la fonte dei nostri mali. I peccati della lingua sono uno dei peccati più gravi che possiamo commettere. Nei momenti di depressione, i credenti possono usare parole dure riguardo a Dio e gli empi così potranno usare quelle parole per giustificare la loro condotta malvagia. Possono dire, ma se questo che dice queste cose, figurati io, allora non posso fare questo e quest'altro. Vediamo ancora la determinazione di Davide, quanto era forte questa determinazione. Lui non solo disse a se stesso di vigilare sulla sua condotta, ma disse anche più nel pratico, dice metterò un freno alla mia bocca finché l'empio mi starà davanti. Traduzione esatta è mettere un freno e mettere una museruola. Museruola non è tanto un freno che fermi la lingua, ma è una museruola che impedisca del tutto di parlare. Tenere a freno la lingua è una delle cose più difficili da fare. Controllare le parole che diciamo, anche questo è molto difficile. Quando andavo a scuola, c'era un professore che mi disse una volta, questa è una cosa che ho sentito in tutti i posti dove sono stato, quindi dirò qualcosa di molto scontato. Io avevo l'abitudine di rispondere appena lui faceva la domanda, non aspettavo neanche 2 secondi, rispondevo. E tante volte non avevo neanche capito la domanda. E lui mi disse una volta: Caliendo, conta fino a 10 prima di rispondere. E aveva ragione. Magari non siamo noi, ma quante persone che conosciamo non riescono a tenere a freno la lingua, a stare zitti. Ci sono uomini e donne che sembrano che hanno tanto fiato da sprecare, sembra che il fiato non finisca mai di dire sciocchezze, pettegolezzi. Passano ore ed ore a spettegolare sui posti di lavoro, al bar. E quante volte veramente dobbiamo chiuderci la bocca quando ascoltiamo certi discorsi? Se gli uomini fossero ben consapevoli che ogni parola oziosa che avranno detto ne dovranno rendere conto, forse sarebbero molto più attenti. Il credente dovrebbe controllare la propria lingua. In Matteo 5,37 il Signore disse: ma il vostro parlare sia sì sì, non no, poiché il di più viene dal maligno. Anche in Efesini Paolo ci dà un altro principio di come il credente dovrebbe usare la lingua. Efesini 4,29 dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Nessuna cattiva parola. Quanto è difficile esortare una persona, anche qui non dice se lo merita o no, dice nessuna cattiva parola. Per noi è facile criticare, lamentarci, parlar male, ma quanto veramente esortiamo l'altra persona anche quando si comporta male. La verità è che anche tra i credenti pochissimi mettono in pratica questi comandi, e questo è un peccato. Peccati di lingua sono molto più gravi degli altri, perché sono quelli forse a cui facciamo meno caso. Tornando al nostro testo, dobbiamo però dire anche che Davide in questa fase è molto probabile, anzi credo sicuramente, lui ha peccato. Veramente siamo più deboli di quello che pensiamo. Comunque facciamo, se non guardiamo le istruzioni della parola di Dio, le istruzioni di Dio, noi comunque facciamo, sbagliamo, anche nelle migliori intenzioni. Perché se Davide avesse deciso di essere cauto nel parlare, sarebbe stato lodevole. Ma se arrivò ad imporsi una cosa del genere, forse un po' di astio nel suo cuore doveva già provarlo. E quindi, cercando di evitare una colpa diretta di azioni, Davide cadde in un altro peccato, il peccato di omissione. Non lo disse pubblicamente, ma in fondo provava qualcosa contro di Dio. Quando ci lamentiamo di qualcosa, qualsiasi cosa, anche se non lo diciamo, noi ci stiamo sempre lamentando di Dio. Nel momento delle difficoltà arrivano i dubbi che vogliamo mascherare. Ma i dubbi che arrivano sono sempre sulla cura che Dio ha per noi. Ci lamentiamo di quello che stiamo vivendo e diamo la colpa che è Dio che ci fa stare così. Davide aveva avuto tanto zelo, era sua intenzione di non peccare, ma non evitò di peccare. I credenti più saldi, spero che nessuno si scandalizzi, sono tormentati dall'incredulità, sono i più tormentati dall'incredulità, perché c'è un combattimento tra fede e incredulità. Ed è vero che c'è un momento che anche i credenti debbono tacere, riflettere con se stessi, perché se dovessero rendere pubblici tutti i loro dubbi, i loro sospetti, farebbero proprio il gioco del diavolo, scoraggerebbero gli altri. Il diavolo nelle difficoltà è sempre pronto a mettere dei dubbi. Davide peccò perché inizialmente confidava solo nelle sue forze, voleva affrontare la battaglia con tanto zelo, ma come dirà il versetto 4, fammi conoscere quanto sono fragile. Lui pensava di essere forte, di mettersi questa museruola, ma alla fine era fragile. Le prove non possiamo affrontarli da soli e non possiamo stare in silenzio con Dio. Non possiamo accusare Dio di non essere giusto perché abbiamo studiato anche da poco, sappiamo che Dio è buono, che Dio è buono. Ma non possiamo neanche non portare i nostri pesi al Signore nei momenti difficili, perché il Signore ci incoraggia ad andare tra le sue braccia. Matteo 11, 28 dice: "Venite a me voi che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo". Andando avanti, vediamo che Davide dice al versetto 2: "Come un muto sono stati in silenzio". Un muto. Davide mise in pratica quello che si era preposto. Rimase talmente in silenzio da sembrare senza lingua, non pronunciò neanche una parola. Si paragona a un muto: un muto non può parlare, non disse nulla né di buono né anche di cattivo. E anche questo. Anche se forse non ci abbiamo fatto caso, anche questo è un peccato. Anche restare in silenzio del tutto può portare delle gravi inadempienze. Perché ogni credente ha il dovere di parlare bene del nome di Dio anche nelle circostanze più negative e non può restare in silenzio, anche se sta soffrendo. Le circostanze intorno a noi non devono prendere il possesso delle nostre vite. Gesù davanti a Ponzio Pilato restò in silenzio, ma non del tutto. Lui con una buona confessione di fede testimoniò del suo regno. Anche se era una decisione giusta quella di Davide, ma così estrema lo portò ad avere un'altra colpa. Infatti, andando avanti, leggiamo che questo silenzio non gli portò del bene. E nell'ubbidire a quello che si era preposto si accorge che non bastava tacere e mettersi una museruola per non peccare. La bocca non poteva contenere l'eruzione che stava avvenendo nel proprio cuore. Il cuore era lì che doveva mettere la museruola. Proverbi 4,23 dice: "Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché poiché da esso provengono le sorgenti della vita". Davide restò in silenzio pensando di aver risolto la questione, dico così non pecco davanti agli altri. Ma dentro che cosa c'era? Dice, pensando che ne avrebbe ottenuto del bene. Nella Nuova Deodati c'è scritto diversamente, dice, mi sono addirittura trattenuto dal bene. Questa parola addirittura potrebbe riferirsi ancora al suo silenzio. In questo caso potrebbe significare non ho detto nulla a mia difesa, non mi sono avvalso, non ho presentato a Dio la mia lamentela, non ho implorato la sua giustizia. Sicuramente, come ci fa comprendere il Salmo versetto 11, Davide si trovava in quella situazione per un peccato e questa era la correzione del Signore. Lui accettò in silenzio, in questo caso, la correzione senza dire nulla a sua difesa. Ma in un modo o in un altro, dice, anziché il bene, il mio dolore si è inasprito. Il dolore interiore proprio agì e fermentò per il fatto di non essere stato espresso, di non essere stato portato a Dio. Davide doveva custodire il proprio cuore, forse lo fece pure, forse mise un tappo al proprio cuore, ma non fece uscire quello che aveva bisogno di portare fuori, l'angoscia che aveva nel cuore, che poi lo porterà al versetto 4. Quindi il silenzio con Dio è un male, aggrava, è una barriera che impedisce a Dio di guarire il nostro cuore. E per noi questa storia è molto importante perché ci aiuta a capire che dobbiamo avere il coraggio di portare i nostri dubbi al Signore, le nostre difficoltà, sapendo che il Signore è per noi e non ci condannerà se apriamo con Lui. Lui sa benissimo, se ci apriamo con Lui, Lui sa benissimo come siamo fatti, ci conosce e conosce le nostre debolezze. Nei momenti di difficoltà Lui è molto più paziente con ognuno di noi. Sempre Davide dice nel Salmo 103: come un padre pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. E se Dio ha dato il suo figlio a morire per noi, è perché da soli non non potevamo salvarci, non potevamo fare nulla. Da soli siamo più fragili di quello che pensiamo, siamo polvere. Ma vediamo ancora la profondità di quello che succede davanti a una potente inondazione che cerca una via di sfogo, quando l'anima proprio invasa dal dolore, Davide era depresso qui e cerca una via di uscita, anche quegli argini più solidi probabilmente verranno spazzati via. Ripeto, il silenzio va bene, ma non del tutto, dobbiamo essere saggi e cauti, non possiamo non portare il nostro dolore al Signore, anche se il Signore ci sta correggendo. E non possiamo portare il nostro peso da soli, finiremo per peccare in altre direzioni. Arrabbiarsi con Dio è un grave peccato, ma lo è anche non essere trasparenti con Dio. Quando soffriamo, noi in fondo abbiamo quel malessere, in qualche modo ce l'abbiamo con Dio, ed è un malessere che dobbiamo spazzare via. Passiamo a vedere la seconda fase di questo primo punto di riflessione, riguardo i momenti in cui bisogna meditare in silenzio. Versetto 3 dice: il mio cuore ardeva dentro di me mentre meditavo. Lui meditava sulla sua situazione. Ora qualcuno, come abbiamo detto all'inizio, suppone che nel cuore di Davide ci fosse amarezza, che ci sia stato qualcuno che continuava a diffamarlo, perché al versetto 8 dice: liberami da tutti i miei peccati, non abbandonarmi agli scherni dello storto. Scherni dello storto. E se questa supposizione fosse vera, se il silenzio di Davide alle calunnie che stava subendo, se addirittura non si difese dalle calunnie, ma tutto questo lo portò ad avere amarezza nel proprio cuore, comunque resta un peccato anche questo di Davide. Ed è un peccato molto più facile di quello che possiamo pensare, che potrebbe riguardare tutti quanti noi. Ed è un peccato dettato dall'orgoglio. Non so se siete stati mai calunniati, se vi hanno parlato mai male alle spalle, male in faccia, se siete stati derisi anche per la parola di Dio. In questo caso, cosa succede nei nostri cuori? Cosa proviamo per quelle persone che ci dicono queste cose, queste cattiverie che ci feriscono? Apparentemente non vogliamo portare rancore, no? Sembra che ci riusciamo. Ma in fondo qualche piccola spina, piccola radice, piccola ferita nel nostro cuore resta. Perché quando rivediamo quelle persone, forse, non so se vi è mai successo, ma facciamo quasi di tutto per evitarle. Questo dimostra che in fondo ci hanno colpito, non riusciamo a vederli con gli occhi giusti. E quando l'amarezza prende il sopravvento non riusciamo più a fermarla. Io non credo che questa fosse la problematica di Davide, ma ammettendo che questo era il suo problema, se fosse stato calunniato e stava portando così tanto dolore, cosa ci suggerisce la parola di Dio? Che non basta restare in silenzio, ma la cosa migliore è divorare in silenzio il nostro dolore. Divorare in silenzio il prima possibile. Efesini 4:31 dice: via da voi ogni amarezza, ogni cruccio ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Ma c'è un altro passo molto più facile di questo che ci aiuta, è uno dei migliori rimedi contro l'amarezza della calunnia. E sono proprio è una consolazione che ci dà la parola di Dio. Gesù dice in Matteo 5, versetti 11-12, dice: beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Gesù dice: beati voi. C'è un premio che ascolta. Dovremmo gioire quando veniamo perseguitati, invece di farci colpire dovremmo esultare che stiamo facendo la cosa giusta. Certo, se siamo calunniati per il nome del Signore, certo che non è facile. È difficile ingoiare le pillole dell'ingiuria è difficile benedire quelli che ci maledicono, fare bene, fare del bene a quelli che ci odiano. Io sto passando proprio per queste situazioni. Non è per niente facile. E chi dice che sia una cosa facile sta mentendo e non conosce il proprio cuore. Perciò non è sufficiente chiudersi a riccio e stare muti, ma abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore, di pregare che il Signore ci aiuti e di guardare queste promesse del Signore quando dice: beati voi perché il vostro premio nei cieli è grande. Il Signore ci sposta gli occhi dalla sofferenza al cielo, poi l'abbiamo anche ricordato stamattina, ci fa puntare alle cose che ci stanno attendendo. Tanto avanti Davide dice: il mio cuore ardeva dentro di me. Forse inizialmente anche la porta del cuore di Davide era chiusa, ma il fuoco del dolore che gli ardeva dentro produsse proprio un calore insopportabile nel profondo della sua anima. Ho letto che il silenzio è la cosa più terribile che chi soffre possa fare. E il metodo più sicuro, sapete per cosa? Porta alla pazzia. Porta alla pazzia. Il dolore deve essere espresso in maniera completa a Dio, ma il dolore per quanto riguarda i credenti di oggi deve essere portato anche alla Chiesa. Alla Chiesa. Dio ci ha lasciato la Chiesa per portare i dolori degli uni e degli altri. Questo non significa che quello che ho nel cuore lo devo dire a tutti, perché abbiamo parlato prima dei dubbi. Cioè, se io ho la febbre, non è che devo contagiare tutti. Devo essere curato. Alla Chiesa posso chiedere aiuto, posso chiedere preghiera, ma devo essere cauto perché potrei anche scandalizzare i credenti meno maturi con i miei dubbi. Ma il Signore ci ha equipaggiato anche di credenti pii, e più saggi di noi ce ne sono. In chiesa ha equipaggiato gli anziani, io c'ho a chi rivolgermi nei momenti di difficoltà e devo chiamarli. Non possiamo tenerci tutti dentro. Galati 6,2 dice: portate i pesi gli uni degli altri, adempirete così la legge di Cristo. Questa è un'altra cosa difficile da fare, ma devo avere il coraggio di chiedere aiuto. Qualche tempo fa ho letto un libro di cosa vuol dire essere un pastore. Era un libro di un consulente, David Poltrip, e diceva che la cosa difficile in chiese dove ci sono tanti pastori è che si ha paura di aprirsi con gli altri pastori. Si ha paura di portare agli altri i pesi dei ministeri, i dubbi, lo scoraggiamento e altro. Sapete perché? Per non essere giudicati. Per non essere visti più deboli di quelli che vogliamo far vedere. Invece dovremmo fare esattamente il contrario. Siamo delle creature facili che molto più spesso di quello che pensiamo hanno bisogno di aiuto. Davide dice, ripensando alla sua afflizione quotidiana, che non riusciva a capire il perché, mentre meditava, ripeto, non sappiamo quale prova stava affrontando, ma mentre meditava l'argomento gli creava confusione, sentiva il suo cuore che si fondeva e non era possibile restare tranquillo. Dice che la sua anima era scossa come un oceano interiore, lo faceva sbattere da una parte all'altra, un'illustrazione, e anche nella sua mente probabilmente c'era una specie di terremoto. Perciò c'era questa eruzione imminente ed è veramente una situazione che solo chi l'ha provata può capire una cosa del genere. Davide più pensava e più si riscaldava e anche qui ci sono tanti che non vogliono riflettere. Se prima abbiamo detto che tanti non vogliono ascoltare la propria voce, la maggior parte di quelli del mondo non vuole neanche meditare, non si vuole fare nessuna domanda. Ma si fa trasportare dalle correnti di questo mondo, le nuove passioni, andiamo in quella direzione, andiamo in quell'altra. Alcuni anche nel mondo evangelico, per non riflettere, quando si trovano nelle difficoltà, si riempiono la giornata. Meditare in silenzio fa bene, chiaramente non sto dicendo che uno deve restare chiuso in casa. Però anche il meditare in silenzio è una cosa che dovrebbe essere fatta. Meditare in silenzio sul mio problema, in questo caso, è sbagliato. Perché se io medito sul mio problema, lo scoraggiamento aumenta, viene annaffiato, lo annaffio io e cresce sempre di più. E quindi il dolore diventa più grande. Dovremmo meditare sulla verità. Quando ci troviamo nel dolore, il nostro cuore è invaso da menzogne. Allora dobbiamo riflettere, meditare e scacciare via quelle menzogne con la verità della parola di Dio. Dovremmo investigarci in questo caso e chiederci, quando sto male, qual è la cosa che mi sta facendo male? C'è qualcosa che sto ricercando a cui non voglio rinunciare? Magari Dio mi ha tolto quella cosa lì. Quale radice di idolatrica è stata schiacciata nei miei piedi che mi sta facendo male? C'è qualche idolatria nel mio cuore che mi tiene prigioniero? A quale menzogna sto credendo? Quello che sto credendo è supportato dalla parola di Dio. E anche questo è difficile fare, ma la meditazione è salutare per il credente. Deve essere fatta giornalmente. La meditazione ci serve per scacciare via le bugie di Satana. E se stiamo provando del dolore, come abbiamo detto prima, bisogna avere il coraggio di aprire il nostro cuore al Signore. Magari è sbagliato, ma è meglio lamentarsi col Signore che tenerselo dentro, farci soccorrere, camminare al suo fianco. Lui non si scandalizza dei nostri dubbi, perché ci conosce, l'abbiamo detto prima, anche in quelle situazioni difficili. E la parola di Dio è molto utile per meditare e trovare incoraggiamento. Domenica scorsa ho fatto io l'introduzione, non so se vi ricordate, sulla riflessione che ho portato, Romani 8:18, qui Paolo dice che le sofferenze della vita presente non sono paragonabili alla gloria che attende ai figli di Dio. Quando possiamo meditare su questa verità, come quella che abbiamo anche sentito stamattina? Non vi nascondo che ho portato questa meditazione per me, perché ha aiutato me. La settimana scorsa mi ha incoraggiato. Alla nostra lettura giornaliera dovrebbe sempre seguire una meditazione della parola. Quello che sto dicendo, quello che sto leggendo, cosa dice di fare, come posso metterlo in pratica? Se leggo soltanto quasi come fosse un dovere o un'abitudine, che se non lo faccio mi sento quasi mancante, mi sento in colpa, ma se non medito, è meglio non leggere, è meglio non leggere. La parola di Dio risponde a tante problematiche. Quando mi trovo nelle difficoltà, dovrei chiedermi cosa mi dice la parola di Dio su una situazione simile alla mia. Qual è la verità che dice? E il mio dovere è credere per fede a quella verità, anche se dentro di me, nella mia mente, nel mio cuore, c'è resistenza a quella verità. Devo vedere se la situazione che sto affrontando è stata affrontata da altri, se ci sono esempi da seguire, da imitare, o esempi da non seguire. La meditazione biblica, scusate il gioco di parole, è biblica. Salmo 1:2 dice che è beato l'uomo il cui diletto è nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte. Arriviamo così finalmente alla terza fase di quello che fece Davide, il momento in cui bisogna parlare. Dice, allora la mia lingua ha parlato. Il momento di parlare è quello in cui la verità è chiara, è forte nella mia mente, il sentimento dice, di verità proprio arde nel cuore. Dopo una meditazione onesta, dopo che la verità, ripeto, è chiara dentro di me, a questo punto erutta quello che abbiamo nel cuore. Le parole che portiamo al Signore, questa è un'altra cosa che noi forse non ci pensiamo abbastanza, ma dobbiamo portare quello che abbiamo nel cuore, soprattutto nelle nostre preghiere individuali. Non possiamo nasconderci davanti al Signore, noi dobbiamo aprire il cuore, perché se non lo apriamo, se ci nascondiamo, Lui guarda, non l'esterno, Lui guarda quello che c'è dentro. La traduzione dice qua, è esatta di questa parola, che lui parla e allora parlare, quasi come la lingua che era frenata, era incatenata, quasi come quelle catene vengono spezzate e la miseria proprio come un assassino uscì allo scoperto. C'è un detto nel mondo evangelico, forse in America, non so dove, che dice che si può mettere a tacere la lode, ma l'angoscia fa rumore. L'angoscia fa rumore, non riesci a trattenerla. Decisione o non decisione, preoccupazione o non preoccupazione, peccato o non peccato, quando il torrente impetuoso arriva con forza, spazza via tutto quello che trova davanti. E finalmente Davide può portare la sua sofferenza al Signore. Questo ci porta a vedere il nostro secondo punto di riflessione, che è la preghiera di Davide. Non affronteremo il tema della preghiera in questo punto completa, ma analizzeremo la preghiera che fa Davide in questa situazione specifica. Davide prega dal versetto 4 fino alla fine del capitolo, ma noi ci fermeremo solo sul capitolo, sul versetto, scusate, 4, e inizieremo il versetto 5 in questo punto di riflessione. Questo è il nostro punto di riflessione. Davide, la preghiera di Davide, ci sono delle richieste che Davide fa a Dio e sono richieste che possono riguardare ognuno di noi. Come abbiamo visto, la situazione è difficile. Il peso si fa sentire molto e tra la sofferenza, proprio il dolore, questa confusione, mostrano che cosa tutte queste cose? Proprio la nostra debolezza a livello umano. Non riusciamo neanche, non sappiamo quello che succederà domani. Davide inizia questa preghiera con una prima richiesta. Dice, fammi conoscere la mia fine. Davide cercava conoscenza. Davide cercava conoscenza. Voleva sapere qualcosa che non sa. Noi come esseri umani non sappiamo quello che succederà oggi pomeriggio. Facciamo i nostri progetti, ma non sappiamo. E osserviamo innanzitutto che Davide si rivolge a Dio e non agli uomini. In queste parole, o Signore, viene ripetuto 2 o 3 volte nel Salmo, è come se lui stesse riconoscendo che il suo peccato e stesse dicendo, Signore, lascia che mi rivolga a te, o Signore, anche se in quello che dico c'è troppo calore naturale che mi può portare a qualche colpa, tu sarai paziente con me. Se invece parlasse un mio simile a un uomo, questi potrebbe rimproverarmi duramente o potrebbe imparare il male dalla mia impazienza. Davide sa che Dio è buono ed è misericordioso e che possiamo andare a Lui e gridare a Lui. Per questo gli dice, fammi conoscere la mia fine. E questo è qualcosa di sbagliato. La tentazione è che nei momenti difficili, sapete, si può addirittura desiderare di morire. Anche questo dovremmo portare a Dio. Anche Elia, dopo aver mostrato la forza del Signore sul monte di Carmelo, non so se vi ricordate, quando ha ucciso i 450 profeti dei Baali, vi ricordate cosa fece? Dovette scappare davanti a Izebel. Prima Re 19,4 dice che Elia scappò e c'è scritto, ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo, basta, prendi la mia vita, o Signore, anche in quel caso, o Signore, poiché io non valgo più dei miei padri. Così fa Davide qui, lui voleva conoscere la fine della sua sventurata vita, così da poter cominciare a contare i giorni che lo separavano dalla morte, così avrebbe messo fine a tutte le sue disgrazie. Non dobbiamo restare scandalizzati dalla preghiera di Davide, perché non fu né il primo e né l'ultimo a pregare in questo modo sconsiderato. Quando il peso è grande, quando vieni spremuto, dal nostro cuore viene fuori tutto il succo, e non so nel vostro, ma nel mio cuore il succo che può venire fuori non è per nulla saporito. Però c'è un altro significato migliore che possiamo estrapolare da questa preghiera. Da un punto di vista più nobile, credente sa che dopo questa vita ci aspetta una vita migliore senza sofferenza. Così è anche probabile che Davide volesse conoscere meglio la brevità della vita umana per poter sopportare meglio i mali passeggeri. Questa sarebbe una preghiera giusta in questo caso. Come il versetto che abbiamo citato di domenica scorsa, Romani 8:18, che non c'è paragone in questo caso le sofferenze della vita presente con quella con la gloria futura, perciò nella sofferenza potersi inginocchiare e fare questa richiesta al Signore, fammi conoscere la mia fine per sopportare meglio il dolore, può essere una giusta preghiera. La cosa peggiore è che chi sta andando all'inferno è che non ci sarà fine alle sofferenze. Per un credente le sofferenze sono momentanee. La speranza per i credenti è che si guarda oltre la tomba, lì è la fine dei dolori per chi ha Cristo. E coloro che vedono la morte con le lenti dell'Eterno, vedono qualcosa di bello che ci attende dopo, che ti fa dimenticare il male. Ma vediamo in questa preghiera, Davide fa una seconda richiesta che riguarda sempre la conoscenza. Lui vuole sapere ancora quale sia la misura dei suoi giorni. Ancora potremmo dire quando finirà la mia sofferenza, quanti giorni mi sono rimasti. Ed anche questa richiesta è molto significativa perché lui si rende conto che non sa questa risposta. Solo Dio sa esattamente il giorno, l'ora, il secondo in cui dobbiamo morire. I nostri giorni sono tutti contati e solo Dio sa quanti giorni abbiamo di vita. Davide vuol sapere la risposta a questa domanda perché è sottinteso che sono pochi. Infatti dice: fa che io sappia quanto sono fragile, quanto è povera la natura umana, quando veramente siamo fragili, quando abbiamo la salute, quando abbiamo i soldi, quando abbiamo forza, che magari siamo giovani, quando abbiamo benessere, ci sentiamo forti, anche se non ringraziamo Dio in maniera sufficiente, insufficienza, ma riusciamo a dire grazie a Dio ho fatto questo, grazie a Dio ho questo, grazie a Dio ho quest'altro. Ma quando le cose non vanno, noi guardiamo il nostro naso, non riusciamo a vedere oltre la vita quello che ci attende dopo. Inoltre la miseria umana la possiamo osservare intorno a noi. La cosa più triste che possiamo osservare anche nei nostri, anche attraverso i nostri parenti, è che la vita in questo mondo, anche se sia molto cara alle persone intorno a noi, e quando gli uomini la vogliono vivere al massimo, l'uomo con la sua natura peccaminosa preferisce morire, litigare con Dio, andare all'inferno piuttosto che sottomettersi a colui che ci dà la vita ogni giorno. Ora non dobbiamo giudicare la preghiera di Davide, perché come ho detto prima, se ci fossimo trovati noi nella sua situazione, la vita di Davide è stata una vita di dolore, o se ci trovassimo in una situazione simile, la nostra vita non sarebbe diversa dalla sua. E questa preghiera non ci è stata lasciata perché noi la imitassimo, ma perché ne possiamo trovare insegnamento. Sicuramente ci spinge ad aprirci con il Signore. Ma ci serve anche per esaminarci, per un esame onesto, avere più consapevolezza di quanto siamo deboli. Davide fa una richiesta giusta, dice: fa che io sappia quanto sono fragile, perché dobbiamo avere in mente anche noi di quello che siamo senza di Dio. Non dobbiamo confidare nelle nostre forze, abbiamo bisogno anche noi di sapere quanto siamo veramente fragili. Noi ci sentiamo tutti forti, ma avere questa giusta consapevolezza ci rende più umili, distrugge il nostro orgoglio, ci raffina perché possiamo dipendere più da Dio e dal Signore. Al versetto 5 Davide dice: ecco, tu hai ridotto la mia esistenza alla lunghezza di qualche palmo. Ancora un lamento. Davide ha appena richiesto di sapere la lunghezza della sua vita, quello che gli rimane, adesso sembra che si lamenti che la sua vita è troppo corta. Che creature incostanti che siamo. Prima voleva essere privato dell'esistenza, un attimo dopo vuole che l'esistenza sia prolungata. Il palmo è una delle lunghezze naturali. All'inizio c'era il gomito che si misurava, no? E il palmo, ma il palmo non era questo. Il palmo erano quattro dita attaccate. Pensate che brevità rappresentano quattro dita attaccate, che lunghezza piccola che è. Questo è un'illustrazione, un'ottima illustrazione, proprio da qui in poi la brevità della vita umana. Cos'è la vita umana? È qualcosa di passeggero. Nel lamento di Davide viene fuori anche quello che lui aveva meditato. Lui ha pregato di sapere quanto è fragile. Adesso medita e, parlando con Dio, considera la brevità della vita in rapporto con Dio. Dice che la durata di questa vita è come nulla di fronte a Dio. Cos'è il nulla? Nulla significa niente, significa un'assenza totale, nessuna cosa, è talmente breve da non costituire un'entità. Questa è una giusta, avere una giusta considerazione della vita umana. Se è di fronte, ed è talmente breve proprio da non costituire entità, e se è di fronte a Dio, se paragonandoci a Dio, non siamo nulla, eppure ci vantiamo, pretendiamo di essere noi al centro, pretendiamo di essere noi Dio, pretendiamo che sia Dio a nostra disposizione, ma se non siamo nulla. Ma la realtà è proprio che non siamo nulla. Ora una giusta meditazione sarebbe: se non sono nulla, perché Dio ha tanta cura del nulla, ha tanta cura di me, ha tanta cura di noi? Dio non ci tratta da nulla, perché siamo la sua creazione particolare, ci dice la Scrittura, ed ha una cura perfetta su di noi. Avere questa visione, considerare chi siamo, considerare chi è Dio e considerare come ci tratta Dio, sicuramente ci fa affrontare la vita in una maniera diversa. Se abbiamo questa consapevolezza, forse avremo anche più giusto timore di Dio. Ora approfondiremo meglio questa tematica la prossima volta, quando il nostro punto di riflessione sarà la vanità della vita. Ma nelle parole di Davide, ecco, dice: tu hai ridotto i miei giorni. Possiamo ancora riflettere su alcune cose. La vita umana è ridotta a qualche palmo, a poco tempo. Dice: tu hai ridotto. La vita è breve per ordine di Dio. Dio l'ha resa tale proprio nella sua sapienza, l'ha determinato. Ma il termine ecco è questo che richiama la nostra attenzione, poiché la risposta alla brevità della vita porta su due strade opposte, una dall'altra. Per alcuni la brevità della vita arreca un dolore acuto. Ho già 53 anni, ho già 70 anni, tra un po' la mia vita è finita. Mentre in altri suscita proprio un ardore solenne, significa che voglio fare attenzione, io presto incontrerò il Signore, la vita è passeggera. E allora cosa dovrebbe vivere, come dovrebbe vivere uno che vive così poco come l'essere umano? Questa è la domanda su cui dovremmo riflettere. Mosè nel Salmo 90 dice al versetto 12: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni per acquistare un cuore saggio. E anche nel Nuovo Testamento Paolo dice in Efesini 5:15: guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Il mio pellegrinaggio sulla terra è brevissimo, è così breve che devo fare attenzione. Ci sono molte cose da fare, ma ho pochi giorni per farlo. E non è un richiamo a voi, è un richiamo a me stesso. Dovremmo pensare da soli e come stiamo usando il tempo che Dio ci dà a disposizione. Il tempo è poco. Abbiamo studiato domenica scorsa con Davide, sia se sei sposato che se non sei sposato, fate tutto per il Signore, fai come se non fossi sposato. E nelle situazioni, come lo stai usando questo tempo? Lo stai usando per Dio o per te stesso? sia nelle situazioni facili che in quelle difficili, dovremmo desiderare di essere capaci di guardare continuamente alla vita per quella che è, e la vita senza di Cristo potrebbe essere desiderabile, allegra, virtuosa sulla terra, ma come poi sarà chi ha vissuto in questo modo per l'eternità? Non stiamo parlando di una salvezza per opere. La misura dei giorni è breve, ma ci sono molte cose da fare e poco tempo per farle. Dio ci chiama a lavorare per Lui. Mosè disse: insegnaci dunque a contare bene i nostri giorni. Abbiamo bisogno della saggezza divina, di pregare in questo modo. E per oggi ci fermiamo qui. Domenica prossima continueremo a vedere la profondità di questo Salmo. Abbiamo solo visto i primi due punti di riflessione per noi. Il primo è il tacere o il parlare, diciamo, nella sofferenza, ma anche possiamo applicarlo in ogni giorno della nostra vita, sia quando siamo da soli che con gli altri e soprattutto con il Signore. Il secondo è quale la preghiera atroce che può venire fuori quando si soffre. Il Salmo non ha lo scopo di deprimerci, ma è l'esatto opposto, di incoraggiarci e mostrarci che senza del Signore non siamo nulla, siamo fragili, e ci spinge a metterci nella giusta direzione, a metterci i piedi per terra, perché quando noi ci crediamo forti, noi non abbiamo i piedi per terra, ma stiamo andando in alto senza poggiare nella verità, senza essere coscienti di quello che stiamo pensando soltanto. Avere i piedi per terra significa che tu ti alzi e guardi il cielo e vedi che Dio è in cielo e tu sei per terra, quindi ci fa dipendere da Dio. E come applicazione per ognuno, che tutti possiamo riflettere su quello che è stato detto, quindi potete aggiungere quello che volete, ne parliamo giovedì insieme, ma due piccole applicazioni voglio lasciarle. Se nel tuo cuore c'è qualche piccolo peso, grande peso, non aspettare, ma vai dal Signore, anche se stai soffrendo, vai dal Signore, anche se ti stai lamentando, perché il Signore deve guarire il tuo cuore. E lo può fare se tu ti apri con Lui. Lui è lì ad aspettare che andiamo da Lui. Ma mi ha fatto riflettere anche un'altra applicazione, a quando dovremmo guardare anche gli altri nostri simili nel giusto modo, cioè considerare la fragilità anche sugli altri. Questo ci spinge ad avere tolleranza uno con gli altri, perché siamo tutti fragili, non sono solo io fragile, siamo tutti possiamo sbagliare, tutti abbiamo bisogno della grazia di Dio e tutti abbiamo bisogno della nostra grazia una sugli altri, perché siamo fragili, siamo più fragili di quello che possiamo pensare. E vorrei terminare con un versetto che ci può aiutare, che ci ha lasciato il Signore prima di lasciare questa terra, Giovanni 16:33. Prima di andare alla croce il Signore disse: vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Ascoltiamo bene adesso, dice: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Preghiamo. Signore, vogliamo lodarti, adorarti, ti ringraziamo perché la tua grazia è immensa, Signore, la tua parola ci aiuta ad aprirci, Signore, a analizzarci, a guardare dentro, e veramente questi esempi, Signore, ci mostrano quanto siamo piccoli, quanto, Signore, siamo sofferenti, quanto ci lamentiamo. Anche da credenti, Signore, abbiamo bisogno della tua grazia, ma ti ringraziamo perché oggi hai voluto farti vedere vicino a noi e hai aperto ancora le porte dei nostri cuori ad aprirsi a te, Signore, a portarli a te tutte le nostre sofferenze, i nostri timori, anche queste preghiere sconsiderate che potremmo fare nei momenti difficili, Signore. Però abbiamo anche visto che la tua parola ci esorta a contare bene i giorni che ci dai. Perdona, Signore, quando il nostro tempo non è speso per la tua gloria, e ti chiediamo che tu possa trasformare radicalmente le nostre vite affinché qualsiasi cosa che facciamo, sia che mangiamo, che dormiamo, qualsiasi cosa, che possiamo avere gli occhi per la tua gloria e possiamo ricordarci della verità che, Signore, tutto quello che stiamo passando un giorno scomparirà, questa sofferenza, e che dovremo rispondere a Te del nostro tempo, ma anche, Signore, che ci sarà tanta gioia nell'eternità, Signore. Benedici, Signore, il futuro di questa Chiesa, anche chi oggi non è qui, nel nome di Gesù. Amen.